Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Romolo Tintorri.
Intanto dico le mie generalità, insomma, sono Romolo Tintorri, sono nato a Loiano in provincia di Bologna il 18 marzo del 1928.
Quando ti hanno arrestato, Romolo?
Dunque, io sono nato a Loiano, però mi hanno portato subito, perché mia mamma aveva sposato una persona di Sestola, in provincia di Modena, che è un paese climatico a 1000 metri di altezza, e mi hanno riportato lì dopo pochi giorni che ero nato un anno e poi. Quindi la mia vita l'ho passata sempre a Sestola, dove mio padre aveva un negozio di ferramenta. Dunque, il mio paese, che è vicinissimo anche alla Repubblica, quella che è stata la Repubblica di Montefiorino, tutti nei paraggi del Modenese, era stato occupato da una formazione di Tommaso, che era un distaccamento della grande formazione di Armando da Pavullo, ed era stato, si viveva proprio, mi ricordo benissimo, addirittura abbiamo fatto una partita anche con i partigiani, quindi vivevamo in un momento quasi irreale, proprio al di fuori. Però naturalmente io sentivo che avevano fatto dei rastrellamenti a Polinago, in tutti i paesi vicini, a Fanano, dove addirittura avevano ucciso 3 persone, avevano impiccato i lampioni della strada, 3 persone, e vivevamo proprio in una strada. Però il paese mio, occupato dai partigiani, distava pochissimo, 25 chilometri da Pieve Pelago, dove c'erano le SS e la Feldgendarmerie, alti, tarchiati, con una specie di qui davanti in metallo, questo Feldgendarmerie. Una mattina, dunque, il paese è stato occupato sono stato preso poi il 4 luglio, verso la fine di giugno.
Di che anno?
Del 1944. Il mio paese è stato occupato, anzi è stato sostituito il vecchio podestà con un sindaco, sono stati attaccati i manifesti della liberazione al campanile della chiesa, inneggiando a questa nuova e ritrovata libertà, e si viveva proprio, come ho detto prima, in uno stato irreale. Però una mattina, alle 4 del mattino, da Pieve Pelago, che distava 25 km da Sestola, sono arrivati su 3 camion, questi SS e questi uomini della Feldgendarmerie. C'è stata una battaglia, mi ricordo, furibonda, veramente furibonda. A Sestola ci sono dei portici che lungo il corso principale. Mi ricordo che una battaglia veramente tremenda, capito? Queste ballottole che fischiavano, capito? Una cosa veramente. Ma io praticamente ero giovanissimo, avevo neanche 16 anni, e pensavo che naturalmente non succedesse niente. Io sono rimasto in casa e ho sentito in un determinato momento che hanno bussato violentemente col calcio del fucile nel portone, che una volta nelle ferramente così, nei negozi vecchi tempi c'erano quei portoni di legno. E allora mio padre, poveretto, ha tardato, sebbene fosse abbastanza giovane, ha tardato ad aprire. Allora i tedeschi l'hanno colpito violentemente con il calcio del fucile e gli hanno rotto 3 costole. E poi dopo, naturalmente, io sono rimasto in casa, invece sono venuti di sopra e m'han buttato giù, perché noi avevamo la scaletta che veniva giù nella ferramenta, m'hanno buttato giù in ferramenta e poi mi hanno portato nel centro del paese, proprio lungo la mura della piazza della Vittoria, che è la piazza principale di Sesto, tuttora esistente, e ci hanno messo tutti lì in fila. Per fortuna, hanno incendiato 3 alberghi di Sestola, ho visto che hanno fatto razzia di quei pochi apparecchi radio che c'erano una volta, alcune biciclette così, e poi naturalmente aspettavamo con trepidazione quello che sarebbe successo. Per fortuna non c'è stato nessun morto da nessuna parte, né dalla parte dei partigiani né dalla parte dei tedeschi. Quindi praticamente noi pensavamo che poi ci liberassero. Invece no, siamo stati caricati su dei camion, Mio padre non era stato preso, ha voluto venire via con me. Ho visto questo mio padre che trascinandosi, perché era stato colpito qui dietro, trascinandosi fra lo stupore mio e degli stessi tedeschi, è salito anche lui sul camion e ha voluto seguire uno di quegli eroismi sconosciuti che quando racconto ai bambini nelle scuole, vado a fare le testimonianze, rimane molto impresso questo amore paterno così grande.
Romolo, scusa, oltre sì. A te, quante altre persone hanno preso?
Sì, hanno preso anche delle altre persone, però alcuni, non so perché, prima di partire il camion sono state liberate, non so per intercessione di chi o del parroco, mi sembra di Don Pedroni che c'era il parroco lì, e noi invece siamo stati portati a Pieve Pelago, nella famosa carcere della Gestapo che si chiamava La Direttoria, pensate. E sì, lì siamo rimasti in questa prigione per 5 giorni, hanno cominciato a interrogarci, mi ricordo che giravano, anche a me è andato uno schiaffo, mi prendevano, mi strattonavano per sapere certe cose che io con la mia età poi non è che sapessi. Invece mio padre, forse chissà, si vede che qualcuno aveva parlato, anche aiutava un po' i partigiani perché era in condizione, noi eravamo in condizioni abbastanza buone, quindi avevamo la possibilità di dare qualcosa a questi movimenti partigiani. E lì siamo rimasti 5 giorni. Pensate che con noi c'era anche uno che poi è diventato un senatore democristiano, pensate, ha avuto degli incarichi di governo, un certo Bisori, che è diventato poi senatore della Repubblica. Dopo 5 giorni siamo stati caricati su un camion, eravamo rimasti una decina di persone, non di più,
C'erano anche delle donne?
Niente, nessuna donna, solo uomini, nessuna donna. Ci hanno portato in camion, ci hanno portato a fossoli di carpi. Appena arrivato naturalmente a fossoli di carpi, le solite cose che fanno nei campi di concentramento, rasatura, depilarci e via, interrogatori, e poi ci hanno segnato nelle diverse baracche. Io ero nella baracca 18A, e avevo questo numero che io conservo con particolare, sì, l'avevo anche perso addirittura durante una testimonianza qua, ma poi l'ho ritrovato, e avevo il 2548, mio padre il 2547. Questo è originale, è l'originale del campo di concentramento di fossoli di carpi.
Scusa Romolo, il babbo non l'hanno rilasciato?
No, il babbo non l'hanno rilasciato. Sempre rimasto con me, anche l'hanno interrogato, però pensavo magari potrebbero anche rilasciare, invece ma che l'hanno portato a fossoli anche lui.
Ecco,
sì.
Tu durante gli interrogatori sei stato accusato di qualcosa?
No, non sono stato accusato, non volevano assolutamente sapere di sti movimenti partigiani, invece le posizioni, specialmente le case dove a Sestolo erano ospitati i partigiani e l'albergo dove naturalmente fino all'ultimo sono stati dentro i partigiani. Quelle cose lì più che altro. A mio padre, non so, hanno chiesto anche altre cose, se lui aveva aiutato i partigiani, perché avevano saputo che mio padre qualcosa dava, questo è quello che poteva, dava, capito? Ai partigiani.
Fossoli. Baracca 18A.
Baracca 18A, campo lungo un chilometro per due, anticamera dei campi di sterminio, Fossoli, diciamo. E lì abbiamo passato forse uno dei periodi più tremendi della mia storia deportativa, perché l'11 luglio del 1944, come dice Collotti anche nel libro Il viaggio, forse io sono uno dei pochi superstiti di quel famoso giorno dove hanno chiamato queste persone. Però eravamo tutti, naturalmente avevamo l'appello alle 19, nella piazza dell'appello, che lì non si chiamava ancora Appel Platz, ma ci trovavamo tutti lì. Hanno cominciato il maresciallo Hans, che comandava più, il comandante del campo era Tito, il tenente Tito, però naturalmente chi comandava tutto e che faceva era il maresciallo Hans, Hague. Ansari, sì. Hanno cominciato a chiamare e io mi ricordo, chiamavano nominalmente, non per numero, nominalmente, non per numero. E mio padre mi ha detto, guarda Romolo, se chiamo, quasi prevedesse quello che sarebbe poi successo, oppure chissà cosa pensava, capito? Mi ha detto, Romolo, se chiamano te ci vado io, un'altra cosa meravigliosa anche da parte di un padre. Comunque noi non ci hanno chiamato e ne hanno tirati fuori 71, vero?
Ma chiamavano con una lista?
Con una lista già, perché poi ho letto dopo, perché leggo come un pazzo tutti questi libri della deportazione, perché un po' la mia vita ormai è rimasta, e era un ordine che era arrivato da Verona, dal comando di Verona, perché Hans e Tito andavano, ogni tanto Tito si spostava a Verona e andava a prendere ordini su quello, infatti Gasparotto che è stato ucciso in giugno, è stato un ordine che è arrivato da Verona, c'è stato una... E allora hanno cominciato, e poi dopo naturalmente questi 71 chiamati sono stati messi dentro in una baracca, rinchiusi in una baracca. Il nostro comandante di campo, italiano, quello che faceva un po' i nostri, chiamiamoli interessi, così erano maltagliati del Partito d'Azione, e li ha avvisati, sta gente, guardate che purtroppo vi succederà qualcosa di non simpatico, cercate di fare qualcosa. Allora durante la notte si sono sentiti questa gente che si urlava, che batteva contro che questa baracca, è una cosa veramente, una notte tremenda. E di questi 71, adesso Teresio Livelli si nascose, l'ho visto, lo conosco benissimo, un uomo meraviglioso, un esponente dell'Azione Cattolica, una cosa veramente, credo che ci sia il processo di beatificazione presto, vero, di Teresio Livelli, e si nascose nella baracca 15, nella baracca dei Pagliarecci sotto, eh? Così, naturalmente i tedeschi non avevano, erano talmente, hai capito, portati a... E poi dopo consideravano anche quello che stavano facendo, si vede che non ci hanno più pensato, non hanno più contati quelli lì, e quindi loro sono partiti alle 4, il primo, è partito alle 4 del mattino il primo, con 25 deportati. Pensa che io li conoscevo tutti, conoscevo il generale Robolotti, perché ero uno dei più giovani e quindi, sai, non so, qualche scherzo, qualche piccola cosa, ragazzo mi chiamavano così, così. Robolotti, Panceri, sì, di vista così, li vedevo tutti. E il primo è stato alle 4, sono partiti e li hanno portati al poligono di Carpi, di Cibeno. Il primo gruppo li hanno uccisi, li hanno fatti inginocchiare, vicino a una buca che era stata fatta da degli ebrei, 8 ebrei, li avevano fatto il giorno prima o 2 giorni prima, avevano fatto questa buca, avevano scavato il poligono, li hanno fatti inginocchiare, anzi no, seduti così con le gambe cavallate, così li avevano messi. E poi il primo gruppo l'hanno ucciso subito, però il secondo gruppo naturalmente hanno sentito gli altri, capito quello che succedeva, e alcuni si sono ribellati. E infatti Iemina, è vero che Iemina e poi Mario Fasoli, Murato e così, sono riusciti a scappare, tanto che Fasoli è stato anche colpito in una gamba e ha continuato lo stesso questa corsa pazzesca in mezzo ai campi per parecchio tempo, e così loro sono stati liberati, nonostante che un russo, un guardiano russo, naturalmente di quelli che naturalmente lavoravano per la Germania, della SS, sparava come un pazzo contro questa povera gente. Quindi due sono riusciti a fuggire. Di questi 71, così ne hanno ammazzati 67, perché Karenini levato via dalla lista per l'intercessione di una giovane, di un'impiegata che forse aveva un debole, non so, per lui. E un'altra persona, che Baroncini, non mi ricordo proprio il numero, che è stato levato all'ultimo momento dal maresciallo Tito, perché era una persona che faceva dei piccoli, era muratore, e faceva dei lavori nel campo, quindi era utilissimo ancora la continuazione di questo. E quindi ne hanno uccisi, di questi 71, ne hanno ammazzati 67. Poi, naturalmente, per ingannarli avevano caricato anche un camion con tutte le valigie, avevano caricato. E questo camion, mi ricordo che sono tornati lì, questi li abbiamo proprio visti, noi, che uno di questi tedeschi, di questa S, aveva un braccio fasciato, poi tutti graffiati, poi avevano preso, rubato anche gli orologi e certe altre cose che avevano questa povera gente, se le erano messe loro. Poi, naturalmente, li hanno messi, io avevo la baracca 18A, dietro c'era una specie di prato, libero non c'era, hanno buttato tutte le valigie, che naturalmente, questo mucchio di valigie, poi le hanno bruciate. Quindi noi dopo avevamo capito anche prima, però abbiamo visto che naturalmente era successa una cosa terribile. Da quel giorno lì un silenzio di morte proprio sceso nel nostro campo, perché avevamo la paura di finire tutti in quella maniera lì. Mentre invece poi la sera dopo il maresciallo Hans ci disse che naturalmente una rappresaglia così non sarebbe stata più fatta, però saremmo stati mandati tutti in Germania, ci disse. Però non sarebbe più successa. E questa rappresaglia dicono che fosse perché per l'uccisione di sei alti Alvar Olanda di Genova, uccisi, quindi non sapendo, perché forse facendola in Liguria era troppo, hai capito, in mezzo alla gente, che questa cosa si sarebbe saputo, mentre invece lì pensavano che la cosa non si sapesse, oppure arrivasse in verità. Comunque di questi 71, 67 e furono uccisi. Poi
dimmi. Posso chiedere due cose?
Sì, ma è meglio che mi fai anche qualche domanda.
Come ti ricordi tu il campo di Fossoli? C'era dei reticolati?
Sì, me lo ricordo, guarda, me lo ricordo. Era un campo, ti ho detto, di un chilometro per due, e solo da una parte non mancavano un po' di reticolati. Del resto, da tutte le altre parti, anche dietro le nostre baracche, c'era un doppio reticolato e nel mezzo naturalmente c'erano queste luci violente. Mi ricordo benissimo che c'erano 9 garitte con le mitragliatrici sopra, 9, questo me lo ricordo, sto numero, 9 garitte con le mitragliatrici, e il campo era circondato da questi reticolati benissimo, doppi, e nel mezzo questa luce così.
Ecco, e a fare le guardie, sì, c'erano solamente germanici o anche italiani?
No, ecco, benissimo, è importantissimo. Naturalmente c'erano degli ucraini dentro, come c'erano poi dopo state a Bolzano, insomma. Ma c'erano anche delle guardie repubblichine, verissimo. Perché la prima volta, prima che ci fosse sta chiamata questa rappresaglia, misero, mi ricordo, una mitragliatrice, ed erano dei repubblichini, misero una mitragliatrice nella piazza dell'Appello, me lo ricordo benissimo. Non so perché, forse avevano paura che succedesse, però il giorno dopo è sparita. Poi io vi racconto una cosa che nessun libro è mai stata detta. Dentro da noi, naturalmente, funzionava anche una specie di comitato di liberazione, era molto, molto, non era proprio, però si pensava, hai capito, che, anzi avevano detto a questo comitato, che a un determinato momento della notte, adesso il giorno proprio non me lo ricordo, un apparecchio sarebbe passato ed avrebbe sganciato una bomba sul reticolato e noi saremmo riusciti a fuggire. Quindi si è detto: preparatevi tutti, vestitevi, preparatevi con scarpe, che ancora avevamo le scarpe, non avevamo più le cose, gli zoccoli come in Germania, che poi scapperete, cosa che è successa. Però la bomba, invece di colpire, capito, è reticolata, ha colpito la lavanderia, quindi non è successo assolutamente niente. Capite? Quando noi siamo usciti, hanno cominciato subito a sparare, allora ci siamo tutti messi dentro, velocissimi, a spogliarci, a rimetterci sotto al letto per far finta di dormire, oppure di non essere mai usciti. Però alcuni naturalmente sono stati presi, che avevano ancora i vestiti, e mi ricordo che li hanno fatti passare, capito, attraverso le nostre camerate, battendoli a morte, guardi, una cosa tremenda, percuotendoli a morte. Mi ricordo ancora di un giovane, che non mi ricordo di nomi, sono tanti, che era proprio pieno di sangue, di lividi, questo che aveva, era stato trovato vestito, che naturalmente loro hanno capito che questo qui tentava di scappare, E quella lì è stata una delle cose che nessuno mai ne parla di questa cosa qui. Sono stato anche con Varini, con degli altri nel campo di concentramento a portare i ragazzi, nessuno ne parla mai di queste cose qui.
Dimmi. Delle cose.
Sì.
Durante il tuo periodo di deportazione di Fossoli, dentro nel campo ti ricordi se c'erano anche dei religiosi?
Sì, ecco, sì, benissimo. Ecco, i religiosi ce n'erano, penso, tre o quattro, anche di cui c'era Don Ligieri, ecco. E poi c'era il nostro parroco di Sestola, di Roncoscaglia.
Roncoscaglia è Don...
Te lo ricordi come si chiamava? Don Dinamite.
Don Crovetti! Me lo ricordo benissimo, il nostro Don Crovetti. Perché lo chiamavano Dinamite?
Lo sai perché?
Sì! Sì, perché ci avevano trovato
in casa
un po' di mizza, capite? Lui, sai, a parroci di montagna avevano i fondi, avevano i poderi che si tenevano dietro forse più dalla chiesa. Lui, poveretto, che vive nella chiesa qui, è stato accusato. E quando noi ci siamo caricato e che siamo andati verso, per andare a Pieve Pelago, dovevamo passare attraverso il paese di Roncoscaglia. E loro l'hanno caricato prima, mi ricordo che il ponte era distrutto, il ponte, la chiamavano il ponte del prete, e lui l'hanno picchiato in una maniera terribile perché naturalmente mettesse giù alcune tavole per far passare questo camionaccio, questo camion con carico queste persone che c'erano dentro.
Dimmi. Quindi ti ricordi di Don Paolino?
Sì, mi ricordo quello poi, e di Don Crovetti, però altri non me ne ricordo, sai.
Ecco, l'altra cosa che volevo chiederti è questa: durante sempre la permanenza del babbo e tua a Fossoli, siete riusciti a comunicare con l'esterno?
Sì, siamo riusciti a comunicare con l'esterno, perché anche mandate anche delle, questo qui, le cose di mio padre, il Fordingslager di Fossoli, questo qui, vedi? Questo qui, no, questo non c'è niente, quello lì per far vedere ai ragazzi. Ecco, questi qui sono, ne ho delle lettere, ma le ho portate così per, vedi? E questo qui era anche, che non si poteva scrivere una comunicazione, una commissione provinciale di censura, che una di quelle lettere lì l'hanno cestinata, perché non potevano scrivere, vedi che mia madre, poveretta, l'aveva scritta, o noi l'avevamo scritta in carta quadrettata, E loro pensavano che naturalmente, tipo Crucifero, capito, eccetera, avessimo detto certe cose, non... che poi purtroppo, naturalmente, anche se si stava male, ai genitori si scriveva sempre stiamo bene. È vero che è così.
Hai ricevuto dei pacchi da mamma?
Ho ricevuto dei pacchi solo a Fossoli.
Sì,
sì, Fossoli. Fossoli. Ho ricevuto un pacco solo, due pacchi, uno da mia mamma e uno da un altro signore di Modena, un certo Benatti, che naturalmente serviva mio papà nel negozio, al quale ci eravamo rivolti, per favore, sì, dato che è più vicino, ci mandi qualcosa, ci avevamo mandato un pacco. Due pacchi abbiamo ricevuti, sì. Quello è vero.
Dimmi. Ascolta, avevate i vostri abiti civili?
Avevamo, sì, gli abiti civili, avevamo solo, hai capito, qui davanti sulla sinistra, sempre sul pantalone, e sul poco che avevamo, quello che avevamo da casa, questo numero qui appunto, che vi ho fatto vedere, questo. Questo è proprio l'originale, questo. Questo, sì.
Poi da Fossoli cosa è successo?
Poi da Fossoli. Dunque da Fossoli, naturalmente da Fossoli voi sapete che sono partite addirittura 7 transport, tra i quali quello di febbraio c'era anche Primo Levi, formato da 650 persone, poi ne sono rimaste soltanto vive 3. Comunque ne sono partiti parecchi, per Auschwitz, per Mauthausen, per Bergen-Belsen anche. E poi, naturalmente, verso la fine di luglio, abbiamo saputo che dovevamo prepararci per andare, ma così da parte del nostro Maltagliati, non da loro, perché naturalmente loro non dicevano, ti prendevano e via, cioè dovevi seguire quello. Loro siamo stati caricati su dei camion, quando siamo arrivati al Po, il Po era completamente, non c'erano più ponti, non c'era niente, siamo stati fatti traghettare su un barcone e via, fra le urla di vigliacchi, partigiani, banditi, perché si chiamavano banditi, banditi, vigliacchi, canaglie, dice, troverete un ambiente ben diverso da quello che avete trovato a Fossoli. Perché Fossoli, per quanto sia, praticamente si riusciva ancora a vivere, insomma, come mangiare era pochissimo anche lì, però c'era una comunicazione, si parlava fra di noi, qualche giornale addirittura arrivava. Non avevamo contatti però con gli ebrei, perché erano dalla parte di là, capito, che avevano otto, e lì chi li comandava era un certo Finzi, che poi non so se sia stato portato in Germania, che fine abbia fatto, non ho mai più saputo niente. Allora, poi siamo stati portati a Verona. Verona ci ha messi in una caserma, siamo stati lì due notti, e poi una mattina ci hanno fatto alzare.
Sì, puoi spostare, bravo, se no non ti si vede la voce.
Sì, sì.
Verona in una caserma.
In una caserma, però non ricordo dove sia questa caserma, siamo stati ultimamente, neanche per... Comunque siamo stati messi lì dentro, sì, perché tutti insieme praticamente... Non c'era mica letto, non c'era niente, buttateli sulla paglia aspettando naturalmente di essere caricati per essere portati in Germania. E poi siamo stati messi in fila, naturalmente abbiamo attraversato, questa è una cosa terribile, abbiamo attraversato una strada, che sono una strada di Verona, e alcuni di questi veronesi, queste persone veronesi addirittura aprivano anche le porte per riuscire a far salvare qualcheduno di questa colonna, che loro capivano che naturalmente dove sarebbe andata. Però naturalmente noi non siamo riusciti, abbiamo continuato, siamo arrivati fino a Pescantina, sì, a piedi, benissimo, a piedi a Pescantina, e poi siamo stati caricati su quei famosi vagoni, 40 uomini, cavalli e 8, là non so, bestiame, eccetera, eccetera, in quei carri. Siamo stati caricati sopra, in questi vagoni piombati, lì è un po' la solita vita che molte gente hanno raccontato nei loro libri, insomma, eravamo chiusi in questo vagone, con un piccolo recipiente da una parte dove dovevamo fare, e quindi abbiamo vissuto dei momenti tremendi, perché questa gente chi urlava, chi piangeva, chi bestemmiava, e capito, proprio vivevo come inebetito questo viaggio senza sapere in quale destinazione. E quando siamo arrivati a...
Scusa Romolo, dimmi. C'era anche il Bardo con te?
Sì, c'era anche mio padre, sì.
Sullo stesso stranzo?
Sullo stesso stranzo, pensa, dopo ti spiego tante altre cose. E qui un signore, guardate un po', quando siamo arrivati in questo paese che era vicino al... perché noi abbiamo fatto il Tarvisio, per andare, Santa Maria di Salonicco era questa qui, c'è un signore, ci ha buttato dentro questa cartolina, vedi? E noi, una cosa bellissima, guarda, io l'ho messa, ci ho messo subito alla mia cara mamma, Tintoria Alfonsina, ricevi tanti saluti, baci dal tuo Romolo e da Fernando, perché c'era mio padre. E questa l'ho ancora conservata, pensa, questo signore qui, che sapeva naturalmente la tragedia, perché passavano molti, passavano dal Tarvisio, mi mise dentro questa cartolina, capito? Dentro. Prima di arrivare, ai confini con la Germania, uno dei nostri è riuscito a aprire un po', a farsi una piccola apertura da una parte, e alcuni sono saltati giù, che poi ne parlano anche nei libri di questa fuga, però quando naturalmente io e mio padre ci siamo avvicinati, anche noi, abbiamo sentito le mitragliatrici, gli spari dei fucili e compagnia bella, allora abbiamo pensato di seguire il nostro destino. Chissà se il mio amico Tubino di Genova naturalmente si è salvato, perché lui si è buttato giù prima di me, un carissimo amico, non ho mai più saputo niente, Tubino di Genova, mai più saputo niente. E così abbiamo seguito naturalmente il nostro destino, abbiamo fatto 4 giorni, 2 notti e 2 giorni, sempre su questo vagone, poi siamo arrivati che in un grande campo, era un campo nei pressi di Berlino. Quando sono prima ad arrivare a questo campo guardavo questa città che era completamente distrutta, erano colpite casa per casa, e c'erano delle pareti, sembravano quinte di teatro, dietro non c'era niente, Cosa terribile, si è arrivati in questo enorme campo dove arrivava questa umanità disperata da tutte le parti d'Europa, intere famiglie arrivavano dalla Russia, dalla Polonia, dagli altri paesi, anche molti francesi, ma enorme campo. Allora, prima naturalmente di destinarsi ai diversi campi, si era fatto una specie di interrogatorio, così si interrogavano. Allora mi si è avvicinato un italiano, non so cosa fosse, io lavoravo lì da tanto tempo, fosse un lavoratore libero, ha detto alle cucine, non so, di questo enorme campo, mi ha detto: Romolo, guarda, sei studente, dico sì, ho appena finito, a Bologna, appena finito, non dire mai che sei studente, perché gli studenti naturalmente vanno incontro a una brutta esperienza, perché vengono considerati non capaci di lavorare. Allora dico: cosa devi dire? Di che sei tisle, cioè di che sei falegname, che poi in tedesco tisle, e così abbiamo detto che eravamo falegnami tutti e due, ma questo penso non abbia contato niente, perché non abbiamo mai fatto il lavoro di falegnami, siamo stati messi subito in industria di guerra e quindi falegname non l'abbiamo mai fatto.
Il nome di questo campo non te lo ricordo?
Non me lo ricordo proprio, non me lo ricordo, ma era enorme, enorme, un campo enorme. Avrei voluto proprio, penso, c'ho tante cose, ma di quello lì non
proprio. Più o meno ti ricordi, in questo campo sei rimasto quanto tempo?
Pochissimo tempo.
Quindi non ti ricordi la disposizione del blocco?
No, niente, perché poi si dormiva, hai capito, in condizioni disperate, non c'era più niente, ci si dormiva giusto per passare la notte.
Ecco, ma ti hanno immatricolato in quel campo?
No. Poi dopo naturalmente, una mattina siamo stati caricati sopra, adesso non mi ricordo questo particolare però, se siamo caricati su dei camion o su dei vagoni, non mi ricordo, perché noi siamo andati a Neuengamme, sono stato io. Allora ci hanno portato a Neuengamme, con me c'erano dei francesi, c'erano dei partigiani e friulani, mi ricordo il vecchio Sonog, eccetera, e ci hanno portati tutti a Neuengamme, però a Neuengamme, siamo stati pochissimo a Neuengamme, dormivamo, hai capito, per terra, su delle tavole con della paglia a Neuengamme, perché ancora non siamo stati immatricolati a Neuengamme, non siamo stati immatricolati, siamo rimasti lì soltanto per un po' di tempo, perché poi siamo stati portati dopo, poi, assieme a dei francesi, a dei polacchi, a questi partigiani del Friuli e noi, quei tre o quattro del Modenese, siamo stati portati nel campo in uno degli 80, perché aveva 80 sottocampi il Neuengamme, in questo campo che si chiamava Wittenberge, vedi? Qui ci sono i sottocampi, Neuengamme nel mezzo, e qui ci sono i sottocampi. Perché poi la letteratura della concentrazione parla sempre dei grossi campi, ma invece anche nei piccoli campi praticamente c'era la stessa situazione che era nei grossi campi, anzi gli SS li vedevi di più, perché li avevi pronti ad ogni minuto, perché il campo nostro era più piccolo, hai capito? Quindi bisogna parlare, perché praticamente era lo stesso trattamento che avevamo lì, l'avevano noi, l'avevano negli altri campi, e di quello non se ne parli. Perché per esempio delle volte si parla, ma Gusen era forse peggiore dello stesso Mauthausen, è vero?
Ecco, e lì si è stati immatricolati?
Allora, lì si è stati immatricolati, io avevo il Solzhenitsyn Sekunderdrei, 12.603 avevo, perché era un campo più piccolo. No, non avevamo solo il piastrino e basta, non avevamo altro. E poi nei primi tempi ci avevano dato anche quella divisa zebrata, poi dopo poi l'abbiamo persa perché praticamente eravamo abbandonati a noi stessi e quindi poi vi spiegherò un po', hai capito? E siamo andati a lavorare, ci hanno immesso a lavorare in una fabbrica proprio un po' fuori, in periferia di Wittenberge, tanto che il nostro campo distava, io penso, un chilometro e mezzo, due anche da dove avevamo il nostro campo. E quindi, sai, dover andare da là ciabattando con questi zoccoli di legno, queste pezze ai piedi, una cosa terribile, una zona freddissima, mi ricordo, avevamo delle sciarpe di nebbia attorno perché c'era sempre la nebbia, capito? E allora, capito, ciabattando andavamo a questo campo e io non ho notato sempre, che non ho mai notato in un tedesco un senso di non so, qualche pensiero, qualche riflessione, anche qualche parola che ci avesse magari fatto pensare che eravamo considerati dei prigionieri oppure delle persone che avevano fatto il loro dovere, però naturalmente erano stati messi in questi campi. I bambini ci sputavano addosso, ci sputavano. Specialmente anche mio padre, poverino, che raccoglieva le cicche, capito? Infatti raccoglievamo le cicche perché anche c'era questa mania del fumo, è vero? E sta gente per una sigaretta, per fumare, ti dava anche quel po' di niente che davano. Allora mio padre si chinava, anch'io così, prendeva queste cicche, le raccoglievamo e poi facevamo questi scambi che nel campo erano chiamati la valuta, perché naturalmente è un modo di scambio.
Ecco, poi, questo lì, campo piccolo, sì, che dicevi, sì, piccolo, c'erano delle baracche?
C'erano delle baracche, però in muratura erano le nostre baracche, in muratura. Ad un piano solo, letti e castello a due piani, letti e castello a due piani, con questo terribile tormento delle cimici e dei pidocchi, che proprio erano una cosa che non ci lasciavano vivere, e non erano, adesso entro in un particolare, ma erano pidocchi non nella testa, erano pidocchi del cuve, pensate, noi li avevamo lì, pensate un po', non ti lasciavano vivere, è una cosa terribile, poi queste cimici, che era una cosa terribile, ce n'erano a Iosa, come ce n'erano anche a Fossoli, anche a Fossoli era proprio...
Ed era un campo solo maschile, però.
Quello era un campo solo maschile. Vicino a noi c'era un altro campo, un altro campo di donne polacche, che ho visto delle cose terribili veramente con queste donne. Ho visto una mattina una donna polacca, chissà, io non avevo ubbidito qualche cosa, è stata pestata ad una di queste osferine, che le chiamavano, queste che erano più tremende degli stessi uomini, capito? E avevamo solo il campo di queste donne polacche. Con noi c'erano francesi, che avevano un trattamento molto migliore di noi, ricordate, molto migliore, perché noi avevamo un trattamento pessimo, noi siamo maccheroni, traditori due volte, invece i francesi avevano una certa libertà anche, pensate, in fabbrica, anche una certa libertà, quello che non avevamo noi, assolutamente, in modo più assoluto.
Sì. E quanti italiani eravate?
E lì eravamo, direi, sui 450 eravamo, sì. Fra italiani e... no, c'erano poi anche partigiani friulani, poi c'erano... però con noi c'erano anche dei francesi, però, non so stabilire proprio l'esatta...
Sì, cioè italiani ce n'erano...
Sì, ce n'erano parecchi di italiani, sì. Ce n'erano parecchi.
Sempre con te.
E mio padre sempre con me, pensate.
Ecco, in fabbrica cosa facevate?
In fabbrica. Noi lavoravamo... In una fabbrica facevamo i pezzi per le mitragliatrici leggere, nelle catene di montaggio. Pensate a un ragazzo di 16 anni, abituato magari ad andare a scuola, a studiare, buttato dentro questa catena di montaggio impressionante, facevamo una settimana di giorno e una settimana di notte. Sempre assieme mio padre, pensa, sempre, addirittura nello stesso reparto, chissà, il destino, capito? Cosa che è successa a pochi, perché di solito li dividevano subito, madre, padre, zii, parenti, sorelle, li dividevano, quindi il destino delle volte ti può dare.
Ti ricordi il nome della fabbrica per caso?
Sì che me la ricordo, la mia fabbrica era, una volta, era la Singer, che facevano le macchine, come sapete, le macchine da cucire, che era stata trasformata in industria di guerra. La mia fabbrica si chiamava Nordoi Massin Fabrik, mi ricordo solo quello. Nordoi Massin Fabrik.
E c'erano anche dei civili in fabbrica?
Sì, c'erano anche dei civili, benissimo, c'erano proprio anche dei civili, verissimo. Infatti, io penso che uno del nostro reparto, fossero due addirittura, o tre civili nel nostro reparto, solo nel nostro reparto, che ce n'erano parecchi, ce n'erano tre. Noi non abbiamo mai avuto contatti, perché sapevo anche poco il tedesco, specialmente nei primi tempi, non abbiamo mai avuto veramente contatti con queste persone civili, mai contatti.
E lì in fabbrica siete rimasti quanto?
E lì in fabbrica siamo rimasti... Siamo arrivati dunque, aspetta un po', perché abbiamo fatto tutto luglio, tutto fino ad agosto siamo partiti, e siamo rimasti fino So che fra Fossoli e la fabbrica siamo rimasti, ho fatto 10 mesi di prigionia, io ho fatto, Sarei rimasti 8 mesi, saremmo rimasti, no, 7 mesi in fabbrica, sono molti,
Perché in quel campo lì.
Sempre in quel campo lì siamo rimasti, sempre, abbiamo avuto parecchi bombardamenti, ma i primi bombardamenti, adesso vi racconterò poi, non hanno fatto niente, siamo sempre rimasti in questa fabbrica qui, assieme ai francesi e polacchi lavoravamo in questa fabbrica.
Il primo grosso lager fosse Sachsenhausen?
Ma quello proprio non lo so.
Non lo so.
Era enorme, grandissimo. So che Sachsenhausen è uno dei più grandi lager della Germania. Può darsi che fosse anche quello, Io penso, perché veramente, ma come di grande lager non ce n'erano mica. Lì è veramente enorme, sai? Quindi può darsi benissimo. Questa è una cosa che... mi hai messo in mente una cosa che può darsi benissimo, forse Sachsenhausen.
Se fosse Sachsenhausen ti ricorderesti?
No, ma no.
È una struttura molto particolare. Per quello ti ha fatto la domanda su cosa ti ricordi.
Sì, ma proprio, non...
Sì,
hai ragione, ma io poi non, di questo grande là non mi ricordo anche niente. So che abbiamo subito dei bombardamenti feroci lì dentro, lì. E naturalmente loro avevano i rifugi, compagnia bella, noi ci sbattevano durante questi bombardamenti, qui lì sarei rimasti 3-4 giorni, non di più. C'erano delle buche scavate nel terreno con delle tavole sopra e ci cacciavano lì dentro, così ci facevano andare lì, non so perché, poi potevano anche lasciarci fuori, che non ne contassero molto. Ma di questo lager proprio non mi ricordo niente, ma penso.
Bene, allora,
e sarebbe stato bello, sarebbe...
Riprendiamo lì dalla fabbrica, eccetera,
sì.
Quindi sei rimasto...
Io sono rimasto lì, sì, perché dunque siamo arrivati, perché dopo io sono stato dunque in maggio, sono stato liberato, in aprile... Ah, siamo rimasti lì fino ad aprile, allora dunque sono andato a agosto, naturalmente, sì. Ah, siamo rimasti dal settembre... fino all'aprile dell'altro anno, Quindi quanti mesi sono?
Tanti.
Tanti mesi.
Sono otto mesi.
Quasi 8 mesi, sì.
Ecco, nell'arco di questi 8 mesi,
sì,
non ti sei mai ammalato tu?
Ecco, l'importante, come sempre si dice, naturalmente l'importante è di non ammalarsi mai, se no si finiva nel riviere, naturalmente la nostra vita era attaccata proprio a un filo, che naturalmente loro potevano disporre di te come volevano e finivi naturalmente anche nelle camere a gas. Nel nostro campo non esistevano, però nelle camere a gas neanche i forni crematori, non so poi nei secondi, ma comunque dopo fu distrutto completamente. E così lavoravano. Dunque noi naturalmente, è un po' la vita di tutti i deportati, naturalmente nel nostro campo, alzata, alle 5 d'estate e alle 6 d'inverno, avevamo questi orari qui noi, poi naturalmente il solito caffè, tremendo, che loro chiamavano caffè, questa brodaglia nera, capito, con delle erbe essiccate dentro, che loro chiamavano caffè, poi verso le 13 si smetteva di lavorare e prendevamo una mezz'ora per questo pasto, chiamiamolo così, fra virgolette, questo pasto, che era una brodaglia, una zuppa di rape da foraggio con qualche patata che galleggiava dentro qualche volta. E allora i miei amici che mi dicevano, sto ragazzo giovane così, beh, ma fatti furbo, ma non devi andare all'inizio, perché all'inizio naturalmente prendi l'acqua, vai in una scoletta che lo sapevano già tutti, quindi c'era un lavoro che si spingeva di qua, di là, e quindi io non ho sottoscritto parecchie volte, mio padre no che riuscivo, ma parecchie volte mi bevevo dell'acqua, più che perché non riuscivo naturalmente, mai a 16 anni come si fa. Però io, guardate, non ho mai avuto paura della morte proprio, perché? Perché io avevo il grande appoggio morale di mio padre, e poi come può, come può aver paura della morte un ragazzo a 16 anni, non può pensare già alla morte, non può, e quindi mi sono sempre, capito, con questo grande aiuto di mio padre, negli ultimi tempi no, che la demoralizzazione era arrivata anche lì, perché vedevamo che ero tanto, perché pensate che sono stati quasi 8 mesi dentro, e vedevamo che sta liberazione non arrivava mai. Si sapevano certe notizie, loro non dicevano niente, ma riuscivamo a capire da altri che erano più furbi di me, che riuscivano a capire qualcosa, ma vedevamo che i russi, non erano dalla parte dei russi, non arrivavano mai, era dopo poi la demoralizzazione. E facevamo, e poi alla sera, facevamo 12 ore una settimana di giorno e una settimana di notte. E per le punizioni, anche una piccola, qualsiasi cosa, perché loro hanno una forma maniacale che avevano i tedeschi, vero? Fums, 5x5, capito? Una forma maniacale in tutto, capito? E mi ricordo che io ho avuto due punizioni, la prima volta perché non avevo capito un ordine di uno di questi tedeschi, di questi capo del nostro campo, e lì mi ha colpito col gummi, il famoso gummi, è vero, questa anima d'acciaio rivestita di gomma, ma non è arrivata a 25, me ne ha date alcune, poi dopo mi ha lasciato andare. Poi un'altra volta durante la notte, perché avevamo i gabinetti, chiamiamolo cessi proprio, che rende più la parola, con un'apertura davanti, naturalmente ogni tanto passava il capo e guardava dentro se uno si addormentava durante la notte, sì. E allora io una notte mi sono addormentato, insomma ero talmente stanco, così mi sono addormentato, loro mi ha preso, mi ha tirato fuori e poi picchiandomi mi ha fatto andare per tutto il reparto. Pensate, mio padre, che mi ha visto in quelle condizioni lì, però mi avevano detto di non prendere mai, di stare dritto, di non prenderlo mai sulle reni, che sulle reni sarebbe stata una cosa, di prenderlo tipo sulle spalle. E io ho applicato un po' la mia maniera, insomma, come potevo, e questi colpi sì, mi hanno fatto stare per parecchi giorni, però non sono stato a letto, perché doversi ammalare oppure, capito, saltare il lavoro, per loro diventavi una bocca inutile da sfamare, quindi loro ti colpivano, non avevano mica nessuna pietà per nessuno, eh?
Ecco, e appunto nessuna pietà per nessuno. Sì. Tu dicevi a quella donna che hai visto,
sì,
campo,
sì.
Lì nel vostro campo oppure durante la fabbrica sei stato testimone di atti di violenza?
Sì, sono stato testimone più che di atti di cose di grandi, picchiavano sti prigionieri in una maniera pazzesca, però proprio atti di che si arrivasse a colpirli, ad ammazzarli, io questo non li ho mai visti nel mio campo, non li ho mai visti. Però ho visto alcuni, alcuni che sparivano. Per esempio, loro ci dicevano che erano stati mandati a lavorare in altri posti, però io ho avuto sempre dei dubbi sulla loro sorte, ho sempre avuto dei dubbi, perché infatti nel nostro campo ne sono mancati parecchi, non so se andavano a lavorare nei campi, fossero trasferiti, oppure avessero fatto un'altra, perché c'era un tipo di Imola naturalmente, che era stato partigiano, era stato nel Partito Comunista, quindi era un personaggio piuttosto pericoloso magari per loro, e quello non l'ho più visto, quindi vedi, sono dubbi che mi sono entrati nella memoria, insomma, nella mia testa.
Dicevi che c'erano molti francesi, no?
Molti francesi, sì.
Ricevevano i pacchi questi?
I francesi ricevevano pacchi, tanto che uno di questi qui una volta mi diede una cioccolatina anche a me, capito? Questo grande dei pacchi, e mi diede sto cioccolatino, ma ricevevano pacchi, poi stavano meglio degli altri, addirittura alcuni avevano intrecciato anche delle relazioni con delle donne tedesche, addirittura, sì, sì.
Accennavi prima, Romolo, ai bombardamenti,
sì.
Lì in questo campo dipendente da noi in
sì,
campi,
sì.
No? Ecco, cosa succedeva lì? Ma eravate in fabbrica o nel campo?
Tutti i bombardamenti che io ho subito a Wittenberge sono stati tutti, eravamo sempre dentro alla fabbrica. E nella fabbrica avevano dei rifugi un pochino più decenti, capito? Avevano delle gallerie scavate, loro i prigionieri li mettevano lì sotto, forse c'era un pochino più di sicurezza. Ma la Wittenberge è stata quasi completamente distrutta, parecchie volte ha avuto dei bombardamenti, allora lì ci prendevano fuori dalla fabbrica e ci mettevano, ci rigimentavano, ci portavano a sgomberare le macerie, capito? Sempre, due o tre volte l'ho fatto così assieme a mio padre, andavamo, anzi pensavo forse ci faranno fare i falegnami stavolta, e invece non ci facevano fare niente, lavoravamo solo a spostare mattoni e basta, a tirar su cadaveri e basta, insomma.
Il momento della liberazione. Come
dunque, ma c'è ancora da parlare. Dunque, poi il mio campo, eravamo in fabbrica, insieme a mio padre e tutti gli altri, è stato un bombardamento feroce che ha distrutto quasi completamente Wittenberge, le ultime case che non erano rimaste, e ha distrutto completamente anche il nostro campo. E quando siamo arrivati, non abbiamo più trovato niente, non avevamo niente, non avevamo più niente. Anche mio padre, poveretto, aveva nascosto un po' di pane da fare così, non ha più trovato niente, insomma, niente. Delle calze, un paio di calze, che non so dove la fosse riuscita ad avere, perché mio padre cercava sempre. Io invece li subivo, hai capito? Ma mio padre era sempre... Il mio campo è stato completamente... Ma pensate che siano stati rinchiusi, poi lì, mentre arrivavano i russi, già i cannoni dei russi erano a pochissima distanza, ci hanno rinchiusi in un campo per 2 o 3 giorni, una cosa terribile. Pensi tu, anche noi nascondevamo la testa dentro alla sabbia, a questa terra, delle cose terribili. Poi siamo stati portati fuori, siamo stati messi in quelle famose colonne che poi ho saputo in seguito, che si chiamavano le colonne, le marce della morte. E perché dopo ho identificato? Perché? Perché durante questa marcia è stata una cosa veramente terribile, guardate. Uccidevano sti vecchi che non riuscivano a camminare e li abbandonavano lunghi marciapiedi delle strade. Io ho visto delle cose terribili, veramente, un ragazzo a 16 anni che vive delle cose così, ti rimangono impresse per tutta la vita, perché c'è qualcosa di disumano, di criminale, di pazzesco proprio. Questi vecchi che naturalmente non riuscivano più a camminare, li uccidevano e li abbandonavano lungo la strada. Poi un'altra cosa che mi ha colpito, quando si dice che naturalmente c'era in Germania molti che non la pensavano, che naturalmente... Pensate che lì da noi c'erano, lungo le strade, quando passavano, c'erano i ragazzi della Hitler Jugend che avranno avuto 15 anni, con i Panzerfaust che aspettavano i carri armati russi. Pensate l'indottrinamento di quella gente lì, pensate un po'. Che loro è la morte certa, perché i tedeschi naturalmente non facevano più prigionieri, ma anche i russi ci avevano ragione, non ne facevano più di prigionieri, ammazzavano tutti quelli che trovavano. E quindi pensate un po' all'indottrinamento di questi giovani, a 15 anni ancora aspettare lì, e praticamente era la loro morte, sapevano che dovevano morire. Allora in questa marcia della morte è durata 3-4 giorni, perché poi si andava piano, perché ci si fermava delle volte per delle cose più strane. Una sera siamo stati messi in una grande masseria, in una grande azienda agricola, chiusi dentro, in questo fienile che era enorme, si vede chissà che azienda grande era, tutti questi prigionieri della nostra colonna messi lì dentro. E allora io e mio padre abbiamo avuto un momento, non so perché, di coraggio veramente, e durante la notte siamo scappati, pensate, io e mio padre solo, siamo scappati. Non so, o non ci hanno visti, o è stato il destino, io non lo so come sia stato questa cosa qui. Siamo riusciti a scappare, ci siamo buttati subito nella campagna, che c'era un boschetto lì vicino, l'abbiamo attraversato, e poi abbiamo continuato a camminare, capito? Siamo riusciti a scappare,
Camminare fino a dove?
E poi dopo siamo arrivati verso Sedine, abbiamo fatto tanti paesi che adesso poi non ricordo, ma lì noi siamo riusciti anche a mangiare qualche cosa, perché i tedeschi hanno un particolar modo di conservare le patate, fanno una specie di paglia, sabbia, paglia, poi una specie di piramide, paglia ancora e sabbia, e si conservano benissimo da un anno all'altro. Allora io e mio padre uscivamo fuori a prendere queste patate, nei primi tempi si mangiavano addirittura crude, senza pelarle, senza niente, perché naturalmente la fame era paurosa. Poi in un secondo tempo siamo entrati anche in certe case, perché i tedeschi avevano una paura mortale dei russi, li avevano indrottinati in una maniera, avevano una paura mortale dei russi. E quindi le case le abbiamo trovate addirittura abbandonate, moltissime case. E quindi dopo siamo entrati con mio padre dentro e qualcosa siamo riusciti naturalmente a, non più a, ma a cuocere magari qualche patata, perché ormai non si trovava quasi più niente. E lì c'è stato un momento terribile, perché mio padre, durante questi 7-8 giorni che abbiamo camminato, è stato preso da una febbre altissima, non riusciva più a camminare. Allora io ho preso questo uomo meraviglioso, l'ho messo sotto a un carretto, pensate, lo si dice, sotto un carro bestiame lì che era fermo in una di queste queste case di contadini o di padroni, non so, di agricoltori. E così 3 giorni era stato questo, tanto pensavo di non portarlo neanche più a casa, è stato un momento terribile della mia vita quello lì. Poi naturalmente il destino che aiuta sempre, dopo si è ripreso, pensate, dopo una febbre feroce, ragionava, allora cosa c'è, la mamma, la mia moglie, eccetera, insomma una cosa terribile per un figlio. E durante la notte stavo lì vicino a lui, e poi è stato 3 giorni, poi è riuscito, si è rialzato, E così abbiamo proseguito il nostro cammino verso che cosa? Scappavamo solo, per paura di essere ripresi. Durante questo, diciamo così, passaggio attraverso i boschi, abbiamo incontrato altri 5 militari che erano scappati da un IMI, da un campo militare. Ci siamo messi con loro, tanto che abbiamo poi trovato lungo il percorso un cavallo ammazzato, allora l'abbiamo e finalmente gli abbiamo fatto una mangiata bellissima, hai capito? Pensi che io ho ancora delle memorie scritte in un librettino che ho trovato, adesso bisognerebbe che facessi stampare io. Beh, siamo qua. Poi
una mattina. Scritte da chi?
Da me.
In quel momento.
Tipo diario, ma solo negli ultimi giorni qua, perché prima non potevo mica scriverli io, non potevo mica durante la prigionia, perché non avevi né matita né foglie, niente. E li ho trovati in una di queste case, loro ho scritto le ultime mie impressioni di questa prigionia finale, della liberazione e tutto. Adesso bisogna che lo faccia stampare, un libricino grande così.
Romulo,
dimmi.
Da quando siete scappati, sei riuscito a recuperare il percorso, la direzione?
Sì, un pochino sono riuscito a recuperarla. Sono passato da Sedin, sono stato liberato vicino a Perleberg, credo, a Perleberg, sì, penso di sì. Poi una mattina eravamo lì in una capanna, in una specie di baracca lì fuori, abbiamo sentito un grande rumore, uno sferagliare un passaggio di cavalli, di cavalleria e così, e allora abbiamo pensato di uscire verso la strada che era sulla destra di questo bosco. Allora siamo stati liberati dall'esercito russo, era il 2 maggio, Mittwoch un mercoledì alle 10:30, siamo stati liberati dai russi. Mercoledì 10:30, 2 maggio.
Cosa ti ricordi di quel momento?
Ah, un momento fantastico, guarda, è stato fantastico. Perché dopo ci hanno rifocillato, ci hanno dato anche da mangiare, e poi siamo rimasti proprio così, anche pensate, siamo liberi, pensa papà, siamo liberi, una cosa grandissima, grande, enorme è stata, sai, veramente grande. E poi siamo andati in paese che penso fosse Perleberg, sì. E lì abbiamo avuto una disavventura perché abbiamo trovato un magazzino della SS della Wehrmacht, sapete, il nostro stomaco era ridotto ai minimi proprio, capito? Allora abbiamo trovato dentro questo un grande magazzino, scarpe e altro che non ci interessava più, abbiamo trovato del latte, latte condensato della Nestlé, tubetti. Allora io e mio padre li abbiamo ingurgitato in una maniera esagerata. Quindi è stata una cosa pazzesca, abbiamo rischiato lì di finire col latte condensato nei nostri giorni della Germania. Poi la nostra zona dai russi è passata, naturalmente hanno diviso in zone, la Germania è passata sotto gli americani, siamo stati lì un po' di tempo, e poi siamo stati messi nella zona inglese, e lì ci siamo stati parecchio, perché io sono stato liberato il 2 maggio, naturalmente 45, io sono rimasto lì fino all'inizio di settembre, e anche di lì siamo scappati con il nostro capocampo che si chiamava Bedosti, ho ancora tutti gli proclami a casa di Bedosti che ci diceva di star calmi, di stare buoni ancora, perché naturalmente la nostra siete liberi ormai, però tra poco arriverà, ma noi aspettavamo sempre di tornare dalle nostre famiglie, ma non arrivava mai. E allora anche lì siamo scappati.
Dove era questo campo qui? Degli inglesi.
Chissà poi dove era, però poi non lo so. Io ho una fotografia dove dice qui, ma naturalmente non
si
vedrà in mente.
Ma dicevi questo capocampo che tu hai a casa ancora i proclami.
Penso al proclama di Stobedosti dove ci dice di star calmi, perché naturalmente la nostra libertà finalmente l'avevamo avuta, però di star calmi che sarebbe arrivato il momento. Tipo, invece siamo scappati anche di lì, siamo scappati prendendo i più strani treni che non si sapeva dove andavano, poi tornavi indietro, poi andavi avanti, finalmente siamo arrivati fino, e questo me lo ricordo benissimo, siamo arrivati al campo di Mühlenberg, che era un campo che era un campo degli americani, e lì siamo stati naturalmente disinfettati col famoso DDT, rorati da capo a piedi di questo DDT, e poi di lì poi abbiamo avuto la possibilità di prendere un treno che ci avrebbe portato al di fuori della Germania e portato in Italia, ma siamo stati in questo campo alcuni giorni. Io a casa ancora proprio DDT, tutto eccetera eccetera, ma siamo stati spolverati.
Il percorso di ritorno dal Brennero?
Dal Brennero, lì anche lì cosa vuoi mai? Lì abbiamo fatto prendere tutti dei mezzi, trovavamo dei camion così, montavamo, andavamo lì, siamo arrivati, abbiamo fatto tanti paesi, prendevamo sempre il camion che andava, che il nostro punto era sempre Verona, e finalmente siamo arrivati a Verona. Da Verona, anche lì siamo arrivati con un camion a rimorchio che portava dei sacchi, non so da chi, siamo arrivati fino a Modena, e poi da Modena, ancora su un camion di autotrasportatori, siamo arrivati a casa mia a Sestola. Pensate un po', appena, perché mia madre naturalmente non ha mai saputo niente, e i paesani dicono: guarda, sono arrivati Romolo e Fernando, verso mia madre, pensate un po', poveretta, non si reggeva in piedi, capite, anche noi, questa gioia di ritornare, di vedere, perché la casa aveva lasciato la mamma e la nonna centenaria, che è vissuta fino a 100 anni, pensate, sì, insomma, ed è stata una cosa, veramente in quel momento, per mio padre, veramente più di me, era in condizioni disastrose, poveretto, era proprio una larva di uomo proprio, era diventato, perché si privava delle volte di quel poco, di quel niente che mi davano per darlo a me, quindi vi sono di quelle cose che non si dimenticheranno mai. Ditemi qualche cos'altro.
Quando sei arrivato a casa a settembre?
Sì, sono arrivato a casa a settembre proprio, sì, perché non mi è stato bene. Sì, a settembre, sono stati verso il 10 di settembre.
Ascolta un attimo.
Sì.
Con i tuoi, visto che tu avevi 17 anni.
Sì, 17 no? anni.
Con i tuoi amici di prima, sì, i tuoi compagni,
sì,
di scuola.
Sì, sì, sì.
Hai raccontato, ti
chiedevano? Sì, perché naturalmente alcuni di loro si erano salvati perché si erano nascosti, quel famoso giorno dell'arrivo dei tedeschi a Sestola, alcuni si erano nascosti, si vede che avevano, non so. Invece io stupidamente, ma non stupidamente, perché come si fa a prendere un ragazzo di quell'età, li pensavano, e ne raccontavano, e stavano a sentire proprio quello che mi era successo. Però dopo, hai capito, per un po' di tempo poi anch'io ho smesso di parlare, perché raccontavo delle cose talmente grandi, talmente al di fuori della realtà, che molti sì, quasi quasi non li capivano, hai capito?
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora Testimonianze dai Lager, dal sito Lager e Deportazione.